Ciao, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per Stranieri con Marco. Bene, allora, anche questo podcast sarà dedicato, diciamo così, ai ricordi. Devo dire che diverse persone che seguono questo piccolo podcast mi hanno detto che ascoltando un po' di questi racconti, no, si sono anche un po' divertiti, no? E magari hanno imparato qualcosa. Bene, mi fa piacere, ovviamente, no? Allora, ieri ho cercato qua e là qualche frase che riguarda i ricordi, no? Ve ne leggo qualcuna. Dunque, non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. Poi, vediamo. I ricordi hanno bisogno di molto tempo per sparire, ma gli basta un nulla per riaffiorare. Una voce, un suono, un'immagine, un profumo, un odore. Ecco, riaffiorare significa tornare alla memoria, essere ricordati. Si usa anche per dire tornare in superficie, no? Una persona che va sott'acqua poi riaffiora, torna in superficie. Bene, ecco un'altra frase. Questo tempo che tutti noi stiamo vivendo passerà per sempre. Ecco perché la natura ha inventato il piacere immenso dei ricordi, per difenderci dal tempo che passa. Un'altra. Nella vita le cose che contano sono le persone che ami, i ricordi che lasci e quelli che ti porti dietro. L'ultima. Il ricordo delle cose passate non è necessariamente il ricordo di come siano state veramente. Bene, come al solito non commenterò queste frasi, ognuno le può commentare da solo, se vuole. Bene, e veniamo noi, cioè ai miei ricordi. Eravamo rimasti all'inizio degli anni 60, più o meno, quando giocavamo con le biciclette, no? Fingendo di essere su delle moto. Ma prima di andare avanti vi racconterò del ricordo che io ho dell'asilo, no? Dove vanno i bambini prima di andare a scuola. Dunque, siamo probabilmente nell'anno 1960. L'Italia si sta preparando ad ospitare le Olimpiadi di Roma. Bene, gli asili degli anni 60 in Italia non erano come quelli di adesso, ovviamente, no? Ora si entra in un asilo, no? E certe volte si vedono i disegni fatti dai bambini, no? Appesi alle pareti, no? Che spesso sono colorate con tinte vivaci, no? Giallo, arancione, verde, no? Sono posti allegri, no? Per giocare. Bene, il mio asilo, che a dire il vero non ho frequentato per molto tempo, probabilmente un anno, era brutto. Sì, credo che l'unico aggettivo che mi viene in mente è questo, brutto, no? Molto pulito, ordinato, ma un po' triste, no? C'era un lungo bancone, no? Una specie di tavolo molto lungo, no? Con dei buchi, no? Nei quali si infilavano le scodelle, no? Dove si mangiava a mezzogiorno qualcosa che mi ricordo come una brodaglia che io non mangiavo, Ok. Ogni bambino poi aveva un cestino, no? Un contenitore di plastica, no? Che portava da casa e in cui si metteva qualcosa, non so, un panino, un frutto, no? un piccolo dolce. No? Io avevo di solito un panino con il prosciutto e un pomodoro e a volte una banana. Okay. I giochi erano pochi. Ricordo una specie di giostra, no? Dei sedili di plastica che giravano. Nient'altro. Lì giocavamo e c'era anche un piccolo giardino, no? Dove d'estate uscivamo. Ma la cosa più triste era il sonnellino. In pratica eravamo obbligati a restare per 2 ore più o meno in un'aula, no? Dalle 2 alle 4 del pomeriggio, no? E ognuno aveva un piccolo banco, no? E con la testa appoggiata al banco, no? E le braccia incrociate sotto la testa, dovevamo dormire. Molti bambini ci riuscivano, io no. Non dormivo mai. Lo sguardo andava verso le finestre che si affacciavano sul cortile. C'erano dei grandi alberi, no? Io li fissavo e sognavo la libertà. L'avrete capito, no? A me l'asilo non piaceva. Va bene. Ok. Ma come ho detto, la cosa è durata poco, no? Poi è arrivata la scuola, no? E mi piaceva. Ci andavo volentieri. Ecco, faccio notare l'uso qui del ci, che a volte non è chiaro in italiano, no? Facciamo un esempio. Io posso dire, dunque, io in ufficio vado in treno, no? Ma posso dire, io ci vado in treno, no? A volte si dice anche, io in ufficio ci vado in treno. Ok. Bene. Dunque, la scuola non era molto vicina alla mia casa, ma allora, qui allora significa a quel tempo, tutti i bambini e i ragazzi andavano a scuola a piedi, no? Perché non c'erano molte automobili nelle strade e i pericoli erano minori. No? A scuola direi che ero abbastanza bravo, no? E mi piaceva soprattutto la scienza e la geografia e anche la storia, ma però era studiata male. No? Ecco, il periodo delle scuole elementari, diciamo, è stato per un po' di tempo molto bello. A scuola andavo abbastanza bene, no? Andare bene qui significa essere bravi. Avevo diversi amici, no? Con i quali mi ritrovavo spesso al pomeriggio, no? A fare i compiti. Avevo un maestro molto bravo che mi ha insegnato tante cose e io studiavo volentieri. Ecco, in prima elementare ricordo che per qualche mese dovevamo riempire pagine di quaderno con segni verticali, fatti con le matite, intere pagine di segni verticali, aste, linee verticali, no? E anche puntini. Utile forse, molto noioso. Poi imparammo a usare le penne con l'inchiostro e il calamaio. Un vero disastro. Avevamo le penne, i famosi pennini, no? Che bisognava intingere. Intingere significa mettere la punta della penna nell'inchiostro, no? La penna aveva il pennino, no? Che è quello che serve per scrivere, no? Ecco, bisognava intingere nell'inchiostro, no? Per poi appunto scrivere, no? Ogni banco, no? Aveva un calamaio, una specie di piccolo contenitore con dell'inchiostro nero, no? Io riuscivo abbastanza bene a scrivere, no? Anche se le macchie sul quaderno a volte erano inevitabili, no? Ma per alcuni miei compagni era veramente una piccola tragedia. Le macchie d'inchiostro erano dappertutto, sul quaderno, sul banco, per terra e ovviamente sulle mani, no? Ma il tutto faceva parte della didattica, il modo di insegnare, degli anni 60. Non so se fosse giusto o sbagliato, ma per me è stato divertente. Ecco, negli anni successivi, ovviamente, abbiamo usato le normali penne a sfera che si usano di solito oggi. È stato in generale un bel periodo per me. Un giorno però, forse in quarta elementare, non ricordo esattamente, ho fatto un tema, una specie di relazione in cui parlavo della natura, della primavera, non ricordo esattamente. No? Bene, il mio maestro, leggendo il tema, non so ancora per quale motivo, mi diede un voto molto basso, dicendomi che non è farina del tuo sacco. Un'espressione che non si usa più, no? ma che significava che, secondo lui, no, avevo copiato quelle frasi che non erano mie. Ovviamente non era vero, ma io non riuscii a dirgliela e da quella volta diventai più svogliato. Smisi un po' di studiare, mi sentivo incompreso. Bene, nel frattempo i giochi erano cambiati. Nel cortile di casa giocavamo con le cerbottane. Si facevano di solito due squadre, di 3 contro 3, no? Una specie di guerra, no? Una specie di soft air di quegli anni, molto più semplice, no? E con armi meno complicate. In pratica, la cerbottana era costituita da un tubo di plastica, a volte anche da due, no? Messi accoppiati, no? Con un manico per tenerle in mano. I proiettili, diciamo, erano dei coni di carta che dovevano essere fabbricati con delle strisce di carta, di solito quaderni, no? Pagine di quaderno. Questi coni infilati, messi dentro il tubo, no? Nel tubo diventavano piccoli proiettili. Si soffiava nel tubo e il cono di carta usciva e veniva lanciato anche a notevole distanza, magari 10-15 metri. Ovviamente lo scopo del gioco era colpire l'avversario, no? Con il cono di carta. No? Ecco, la cerbottana è un'invenzione a quanto pare molto antica, e veniva utilizzata dalle popolazioni del centro e del Sud America per la caccia, no? migliaia di anni fa. Nella foresta pluviale credo che ci siano ancora tribù che usano le cerbottane per la caccia. Ecco, ovviamente queste cerbottane sono molto più sofisticate delle nostre, più lunghe, no? E all'epoca potevano colpire un bersaglio a molti metri di distanza, no? Ecco, mi ha meravigliato trovare in vendita in internet cerbottane di ogni genere. Probabilmente c'è qualcuno a cui piacciono ancora, no? E le usa per fare delle gare, no? Gare di tiro a segno, credo. Vendono anche cerbottane da caccia. E i prezzi variano da 25 fino a 70 euro. Non l'avrei mai pensato, devo dire, perché vabbè. Sono tentato, quasi quasi ne comprerò una, così per provare. Ma ci penso, no? Alcune sono veramente professionali, no? Sono lunghe 1 metro, 1,20 metri, incredibile. Come detto, le nostre, no? Erano piccole e innocue, ma ci divertivamo, no? A volte facevamo a gara a chi riusciva a mandare il proiettile, diciamo, no? Sul tetto dei palazzi, a 20 metri di altezza, no? Non sempre si riusciva, no? E nelle giornate ventose non si giocava, ovviamente. Bene. Oltre alle cerbottane, no? Molto gettonate, avevamo molti altri giochi, no? Uno dei più diffusi era il meccano, no? Una serie di pezzi di ferro, viti, bulloni, dadi, con i quali si potevano fare a piacere costruzioni di vario genere, gru, piccole automobili, o con la fantasia si potevano realizzare macchinari strani. Ecco, ricordo che un giorno per un Natale mio padre mi regalò una scatola di legno contenente decine di pezzi. Era una delle scatole più belle, forse la più grande in commercio. Ecco, devo dire che mio padre, quando mi faceva dei regali, non spesso, devo dire, li faceva sempre molto belli, forse più belli di quanto io mi aspettassi, no? È sempre stato così, pochi ma il top. Quando la vidi, restai esterrefatto. Era una grande scatola di legno, no? Con tanti cassetti all'interno e moltissimi pezzi di metallo. Una meraviglia. Non sapevo da che parte iniziare. Con quella scatola di meccano, io e mio fratello ci siamo divertiti, abbiamo giocato per mesi, no? Forse per anni. Ed è stato proprio quel regalo che mi ha fatto un po', diciamo, appassionare alla costruzione di cose di vario genere, no? Ancora oggi, ogni tanto costruisco delle antenne con dei pezzi di metallo, così, per provare, e mi diverto. Bene, un altro gioco che facevamo in cortile era quello della bandiera. Allora, bisognava essere veloci e scattare. Un ragazzo teneva in mano una specie di uno straccio, un pezzo di stoffa, diciamo, un fazzoletto. No? C'erano due squadre di tre o quattro giocatori, o di più, no? A distanza di circa 10 metri, più o meno, no? A sinistra e a destra di chi teneva in mano la bandiera, no? Ogni giocatore aveva un numero, 1, 2, 3, eccetera. A turno si doveva correre quando chi teneva la bandiera chiamava il numero assegnato, no? Ecco, cercando di prendere il fazzoletto, diciamo, senza farsi toccare dall'avversario. Ecco, vinceva in sostanza chi aveva più scatto, no? E correva veloce, prendendo la bandiera e ritornando al proprio posto. Io ero bravo, correvo veloce. Anni dopo mi sarebbe servito. Bene. Un altro gioco, anche se non era realmente un gioco, consisteva nel leggere i fumetti. Chiamate anche i giornalini. Giornalini. All'inizio erano molto piccoli. Costavano, credo, ma non mi ricordo bene, ma mi pare 25 lire, no? Qualcosa come un centesimo di euro, no? Noi avevamo fatto una specie di accordo con un'edicola vicino a casa nostra. L'edicolante, mi ricordo che era un signore simpatico, no? Ed era un albino, giovane, ma con i capelli completamente bianchi. Gli albini sono così, hanno i capelli bianchissimi, no? E tutte le volte che andavo in edicola lo guardavo con un'aria strana. Vabbè. Ci teneva da parte, no, i giornalini che a noi piacevano. Zagor, Flash, Nembo Kid, Black Macigno, Batman e ovviamente Tex Wheeler, no? Ecco, quando andavamo a ritirare i fumetti ce n'erano magari 20, anche 30, tutti insieme, no? Erano molto corti, e leggevamo per giorni, no? Un vero divertimento. Poi, ovviamente, no? Diventai più grande, si dice. Come tutti, andai alla scuola media e subito mi capitò un fatto che ancora ricordo perfettamente. Dunque, già allora, avevo 11 anni, no? Mi interessavo alla scienza, diciamo, leggevo con interesse tutto quello che capitava. Bene, un giorno, il primo anno delle medie, no, il professore ci fece fare a sorpresa un compito in classe. Bisognava fare una relazione scritta su un argomento, mi pare che riguardasse delle piante, le foglie, qualcosa di simile, no? L'argomento mi interessava, no? E avevo studiato molto bene, no? Ma il professore, quando lesse il mio scritto, decise che avevo copiato dal libro, no? Perché secondo lui c'erano troppe nozioni, troppe frasi uguali a quelle del testo. Conclusione, mi diede un brutto voto, no? Non ricordo, forse 4, non ricordo, no? Io rimasi deluso, la cosa mi era già successa alle elementari, no? Ma quella volta non resistetti, no? Mi misi a piangere, seduto al mio banco, no? Un pianto incontenibile, no? La delusione e la rabbia erano troppo forti. Il professore mi vide, no? E mi chiamò alla cattedra, no? La cattedra è la scrivania del professore, no? E chi veniva interrogato a volte doveva andare vicino al professore, no? Ecco. Il professore mi chiamò dicendomi che io avevo copiato. Io disse, tra le lacrime, che non era vero, no? Allora il professore disse che, se volevo, mi avrebbe subito interrogato sull'argomento, facendomi delle domande. Io, piangendo ancora, accettai la sfida, no? Smisi di piangere, no? Il professore incominciò a farmi delle domande, no? È anche abbastanza difficile, ma le risposte nel libro c'erano. Riuscì a rispondere perfettamente a tutte le domande, senza incertezze. Il professore rimase allibito. Sapevo tutto il capitolo, non avevo copiato, non ne avevo avuto bisogno. Cambiò il voto del compito in classe, cambiò il voto da 4 a 9. Una bella soddisfazione, devo dire. Ecco, quel professore che ci insegnava matematica e scienze mi diventò simpatico. Per i 3 anni delle medie avevamo un ottimo rapporto. Eravamo nel 1966. Bene. Altra storia, almeno per me, era lo studio del latino. Alle medie si studiava latino. Traduzioni, letture, addirittura letteratura latina. Lo odiavo. Non mi piaceva e non lo studiavo. Un giorno, in un compito in classe, riuscii a prendere un voto addirittura impensabile. Non 4, 3, 2, ma meno 17, un voto sotto zero. Facevamo traduzioni del Debello gallico, la descrizione della guerra di Giulio Cesare contro i Galli in Francia. Incredibile, non capivo nulla. Riuscivo a cavarmela solo grazie a un mio compagno che mi suggeriva, no? Mi aiutava, e solo grazie a lui ogni tanto prendevo la sufficienza. Ma era una cosa rara, no? Alcuni dicono che lo studio del latino è molto utile. Sarà anche vero, ma io non capisco perché dovevo studiare una lingua che nessuno usava, che nessuno parlava. Il latino è stato per me un supplizio che mi sono portato dietro per anni e che non ho mai realmente imparato. Bene, per oggi basta così, basta ricordi. Grazie per chi segue questo piccolo podcast e saluti a tutti. Ciao!